Stadio Onderosso 87.9, 12 e 28, siamo in collegamento con Gianluca, compagno che abbiamo già sentito da questa radio per questioni inerenti alla Russia. Lo salutiamo e gli chiediamo se ci sente correttamente.
Sì, buongiorno, sono Giancarlo, non Gianluca, ma è uguale.
Chiedo perdono.
Sì, figurati.
Allora, con te
buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Perfetto, buongiorno a te. Allora, con te per parlare del tema che abbiamo introdotto poco fa, ovvero della calma piatta della Federazione Russa rispetto al coronavirus, che è stata bruscamente interrotta nei giorni scorsi con questa rivolta in Nord Ossetia. Appunto, i giornali hanno parlato di un grande numero di persone che si è riversato nella capitale dell'Ossetia settentrionale, Vladikavkaz, questo nome impossibile da pronunciare, per protestare contro le condizioni di vita a cui sono costretti, quindi fabbriche, aziende chiuse, lockdown, obbligo di rimanere in casa, ma al contempo c'è miseria, c'è fame e si chiedono le dimissioni del governo e aiuti immediati alla popolazione. Quello che innanzitutto ti chiediamo è uno sguardo anche dal punto di vista dei media russi su quello che è successo in Ossetia settentrionale, in generale un commento sulla cronaca dei fatti di due giorni fa.
Guarda, facciamo un attimo un riepilogo. Allora, innanzitutto in Russia da un po' di giorni c'è un aumento esponenziale di contagi, viaggiano all'incirca sui 5.000-6.000 nuovi casi al giorno. E tant'è che loro stessi hanno detto: noi non abbiamo ancora raggiunto il famoso plateau e se ne parla ancora almeno per altre due settimane circa. Quello che sono arrivati praticamente, guarda, ho i dati qui davanti, in tutta la Russia 57.999, quindi ne manca uno ai 58.000, la gran parte sono registrati a Mosca, nella capitale, che è veramente un focolaio, insomma, chiamiamolo così, con queste parole magari un po' esagerate, però diciamo la gran parte dei casi sono stati riscontrati a Mosca. Colpisce il numero dei morti, che a fronte appunto di circa 58.000 contagiati sono in tutto 513, vale a dire meno dell'1%, siamo intorno allo 0,9%. E quando ad esempio in Italia, qui ho i dati di Repubblica, se non sbaglio il rapporto tra il numero totale dei contagiati e i morti, insomma, supera di gran lunga il 10%, ma di gran lunga. Questo ovviamente non si sa come interpretare, perché come è noto, con quella storia del con il coronavirus o per il coronavirus ci si è un po' giobbati un po' in tutto il mondo, insomma, quindi non è chiarissima, insomma, la lettura di questi numeri. È vero che comunque la Russia in questo momento si trova sotto, diciamo, sotto attacco del virus, potremmo dire. Hanno aperto dopo giorni il grande ospedale, in realtà un enorme prefabbricato a Novaya Moskva, che è un quartiere di Mosca, e sarà adibito soltanto proprio per i malati da Covid-19. Al netto di tutto questo, Putin aveva preso tutta una serie di misure anche economiche, sia per i disoccupati o chi aveva perso lavoro e anche per i precari, sia per le piccole e medie imprese. C'era stata quel provvedimento preso sulle società offshore russe, che alle quali ha tassato una parte dei dividendi per utilizzare appunto nell'occasione di questa emergenza. Quindi questa è un po' la situazione. In realtà in Russia, a parte questi dati sulla bassissima mortalità, sta succedendo un po' quello che succede in tutto il mondo, quindi tanta impreparazione, ma questo insomma è anche normale di fronte a questa novità assoluta da un punto di vista medico, scientifico, sociale ed economico.
Che
anche
poi tanto novità non è più, perché ormai la conosciamo.
Ma insomma, oddio, tante cose ancora. Io insomma ieri sentivo una trasmissione
sulla prevenzione, quantomeno, non sul virus.
La prevenzione di Floris, insomma, su questo virus c'è ancora molto, moltissimo da sapere. Ieri per esempio sentivo questa cosa, che in realtà il virus non si annidererebbe soltanto nei polmoni, ma probabilmente in tutto l'organismo. Questo è quello che diceva Ilaria Capua. C'è la possibilità che sia nell'acqua, anche se pare sia stata un po' in parte smentita questa cosa, nel senso che anche se sta nell'acqua perde la sua capacità di contagiare.
Sì, su queste cose girano parecchie fake news, una l'abbiamo smontata proprio stamattina rispetto alla sintetizzazione del virus in laboratorio. Insomma, questi sì, giorni se ne sentono di cotte e di crude.
È stato un grande Luca Montagné, ma è un po' decaduto negli ultimi tempi. Al netto di questo, in realtà la rivolta di Vladikavkaz, che in realtà vuol dire la porta del Caucaso, che è la capitale dell'Ossetia del Nord, praticamente a due passi dalla Cecenia, tutta quella zona della Cecenia, l'Inguscezia e il Dagestan, in realtà sarebbe accaduta in questo modo. E devo dire che la fonte da cui ho letto questa notizia è il Kavkazskij Uzyol, che è uno storico piccolo giornale locale, famoso per essere un giornale d'opposizione. Ci hanno scritto anche giornalisti russi, come dire, anti-Putin, insomma, quindi diciamo una fonte non proprio. E tutto sarebbe partito da questo Vadim Gerdiev, che è un ex baritono, cantante di opera, che è stato anche famoso, insomma, come dire, ha cantato sui più grandi teatri di San Pietroburgo, e che da qualche anno ha deciso di ritirarsi ed è tornato nella sua terra d'origine, cioè l'Ossetia del Nord. Lui è un teorico, diciamo così, negazionista, cioè gli dice che questa storia del virus praticamente non esiste, è tutta un'invenzione, è un modo per tenere sotto controllo la popolazione e queste cose qua. Quindi lui era già sceso in piazza una volta a protestare, era stato arrestato, perché è previsto l'arresto e anche un'inchiesta penale per la diffusione di notizie false che possono nuocere alla salute pubblica. C'è stato poi un'altra, diciamo, anche un episodio un po' strano, perché è accusato di aver preso a cazzotti in faccia un poliziotto dentro l'auto della polizia che lo stava portando al commissariato. Lui nega, lui dice che invece è stata una messa in scena, è stato un altro poliziotto che ha preso a cazzotti l'altro poliziotto per incolpare lui. Insomma, una storia un po' confusa. E lui comunque è un personaggio molto sanguigno, molto... che ha dichiarato pubblicamente che il suo eroe è Stalin, che rimpiange l'Unione Sovietica, ed è uno dei classici personaggi, diciamo, ruvidi della società, della cultura russa. È una caratteristica molto frequente questa nella società russa. Comunque, in ogni caso, è riuscito a raccogliere circa 200 persone, poi è uscito, insomma, dal carcere. E è riuscito, questo è accaduto credo febbraio-marzo scorso, adesso non c'ho davanti, insomma, l'articolo, ma più o meno sempre, insomma, all'inizio di quest'anno, all'inizio, insomma, già quando c'era l'emergenza. E poi ha raccolto in piazza queste 200 persone che, appunto, al grido "fateci uscire, questa è tutta una montatura", hanno manifestato a Vladikavkaz. Pare che sia sceso a parlare con loro il presidente della piccola repubblica caucasica, nord caucasica. La cosa sia un po' rientrata. È vero che al di là di questo episodio, insomma, un po' particolare, sono tantissimi che in Russia violano l'isolamento, diciamo, la quarantena, che poi non è per tutti quarantena, insomma, in Russia non si potrebbe molto circolare, anche se non ci sono chiusure totali come c'è stato qua. È abbastanza deserta Mosca. Il problema è che Putin ha delegato alle varie regioni e repubbliche dell'immenso paese delle decisioni, le decisioni sul tipo di chiusura da fare. Chiaramente, insomma, mantenendo, cioè rispettando un concetto di base generale, che è appunto quello della chiusura, ma lasciando libertà ai vari governatori e presidenti delle repubbliche di adattarla un po' alla situazione. Però a Mosca in effetti non si può girare, i negozi sono chiusi, ci sono aperti alcuni bar e ristoranti soltanto a portare via, chiaramente sono aperti alimentari, farmacie e alcune attività economiche, tra le quali ho letto una di quelle che non si è fermata è l'industria bellica, evidentemente considerata insomma essenziale dal governo di Mosca.
E chiaramente questo vale un po' a tutte le latitudini, come abbiamo raccontato poco fa. Ascolta, è chiaro che è difficile un po' dire se questa rivolta sia un po' una scintilla verso uno scontro sociale generalizzabile a, non dico a tutta la Russia, perché effettivamente è un territorio veramente immenso con anche caratteristiche estremamente diverse, ma se magari potrebbe allargarsi come livello di conflittualità alle province autonome. Quello che volevo chiederti è se secondo te questa cosa è possibile, cioè se questa rivolta in Ossetia possa dare là ad altre rivolte, ed in generale quali sono le misure che ha messo in campo Putin per il contenimento economico, diciamo, delle conseguenze da coronavirus, e se queste misure godono di un consenso interno oppure no.
Ma diciamo che la situazione economica e sociale già non era rosea prima, insomma, in Russia, per tutta una serie di motivi, le sanzioni e tutta una serie di cose, insomma, in realtà che governare un paese così immenso da una parte, ma anche così diversificato anche a livello di realtà sociale territoriale non è facile, quindi insomma diciamo il problema della governabilità in Russia credo sia proprio endemico, insomma, a meno che non, ma nemmeno lo zar probabilmente riusciva a tenere in un unico pugno tutta la situazione. Le misure che ha preso sono state una serie ha elargito un po' di soldi, insomma, a disoccupati e persone rimaste senza lavoro, che però insomma si aggirano sui 200-250 euro, il corrispondente insomma in rubli, adesso non ricordo quant'è, ed è insomma è una cifra molto bassa, ma i salari minimi in realtà insomma non si discostano molto da questa cifra. E il malcontento in Russia è una cosa strana, perché non che non ci sia, ma non si esprime molto. Le uniche volte in cui si esprime è quando ci sono le manifestazioni dei liberal, ma non solo, spesso anche quelli dei gruppi di sinistra, non dico il Partito Comunista di Zyuganov, ma anche gruppi extraparlamentari, chiamiamoli così, per quanto piccoli, ma è sempre, come dire, sempre vista come un'elite. Le proteste delle organizzate da Navalny in tutti questi anni, Navalny è il blogger anti-Putin, l'avvocato che insomma è molto battagliero, quanto controverso anche, a parte ha avuto una condanna per corruzione, cioè forse non per corruzione, ha avuto una condanna per un impiccio fatto con un'azienda di legnami del fratello in cui era coinvolto pure lui, ma questo, sai, uno può pensare, sai, è la persecuzione giudiziaria contro un avversario politico. In realtà Navalny è, oltre ad essere appunto un liberale all'occidentale con tutti i pro e i contro della cosa, non è nemmeno poi così tanto amato persino dall'opposizione russa, specie quella più alternativa, perché poi spesso e lui abbraccia forse per propaganda elettorale anche i principi più conservatori, magari l'ortodossia religiosa e queste cose qua, e quindi è un personaggio molto scaltro che si adatta a seconda delle circostanze per poter condurre la sua battaglia. Io ho parlato con delle ragazze della comunità lesbica russa che ovviamente ne parlavano malissimo, perché appunto lui in più di un'occasione poi insomma al di là dei proclami politici, se la situazione lo richiede insomma si adatta tranquillamente, quindi in uno dei suoi tour elettorali insomma come dire, si è appellato alle tradizioni familiari della Russia, insomma, quindi diciamo è stato un po' scioccato in un certo senso anche da chi all'inizio lo seguiva. Però le proteste organizzate da Navalny vengono viste come molto elitarie, infatti in genere coinvolgono studenti o intellettuali, persone insomma di un certo livello sociale, quindi rimangono sempre confinate. Rimangono sempre confinate in quella nicchia, tant'è che le manifestazioni partite nel 2011-2012 si sono arenate alla fine, perché oltre a quello non sono riuscite ad arrivare. C'è stato un periodo, un sostegno da parte del Partito Comunista Russo, che per quanto criticabile, insomma, sarebbe lungo da spiegare, però in ogni caso racchiude pensionati, lavoratori, quindi ha un, come dire, un bacino molto sociale, molto, molto importante e significativo. Poi il Partito Comunista Russo l'ha lasciati perdere, loro hanno cominciato a litigare tra di loro, e quel grosso movimento, perché diciamo relativamente rispetto agli ultimi vent'anni, quelle proteste del 2011-2012, che in qualche caso sono pure sfociate in scontri di piazza, è finito nel nulla per i litigi poi personali tra un leader e un altro. Quindi non c'è una vera e propria, come dire, il malcontento viene tenuto molto sotto il tappeto, insomma, e anche perché poi è sublimato da questa grande fiducia verso il grande leader, che ha anche l'abilità di fare un po', ne parlavamo ieri con alcuni amici, il ruolo del poliziotto buono. Quindi Medvedev, all'epoca capo del governo, fa la riforma delle pensioni, che è stata forse veramente, in quel caso se la sono rischiata, perché il malcontento in quel caso è cresciuto. Poi arriva Putin da presidente, che ha il potere di farlo, e mitiga questa riforma delle pensioni, fatta in senso molto occidentale, cioè come appunto è richiesto dai sistemi liberisti occidentali, innalzamento dell'età pensionabile, che in ogni caso in Russia rimane sempre più basso di quello richiesto dalle varie riforme, anche quella italiana, la riforma Fornero e queste cose qua. Ma il gioco, diciamo, è un po' questo. Quindi il malcontento viene in un certo modo sublimato e anche alimentato in un certo senso dall'Occidente, con le sue politiche, a mio modesto parere, aggressive nei confronti della Russia, per qualche strategia, per evidenti strategie geopolitiche, e questo non fa altro che rafforzare lo spirito nazionalista interno. E quindi è un po' un gioco delle parti che rimane così bloccato da non si sa quanto tempo.
Va bene, Giancarlo, non so se hai qualcosa da aggiungere in conclusione prima di chiudere la corrispondenza.
No, guarda, nient'altro, insomma, ecco, ti ribadisco che questa cosa dello Stati del Nord temo che rimanga un fatto isolato e tutto sommato un po' di colore più che altro. Poi non lo sappiamo, vedremo, ma insomma la situazione lì nel Caucaso del Nord al momento è veramente bloccata, dopo la pacificazione, tra virgolette, che c'è stata subito dopo gli anni della guerra in Cecenia, e non solo, perché poi la guerra si era pure spostata in quelle piccole repubbliche vicine, grazie ad una abilissima mossa di Putin, che ha messo a un certo punto da parte le armi che lui stesso, diciamo, in un certo senso ha usato subito dopo la prima guerra cecena di Yeltsin, e affidando ad un manager, Khlapunin, la gestione della crisi, di questa crisi enorme che non si spegneva in Cecenia, e con una iniezione di soldi, un vero tsunami di soldi che sono arrivati in tutte le repubbliche nord-caucasiche, ma in Cecenia in particolare, utilizzati in un modo che insomma magari sarebbe bene approfondire, hanno portato soldi, abbellimento delle città. Insomma, adesso se uno va in Cecenia non sembra nemmeno che c'è stata quella guerra disastrosa, quelle due guerre disastrose. È stato abile, a modo suo è stato abile.
Va bene Giancarlo, noi ti ringraziamo, ci risentiremo nelle prossime settimane sicuramente per aggiornarci sulla situazione in Russia da un punto di vista sicuramente utilissimo, perché sui media internazionali è completamente assente o comunque c'è veramente poco. Quindi ti ringraziamo e a risentirci presto.
Grazie a voi, grazie, a presto.
E quando sono le 12:48 minuti primi, siete sempre sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Avete appena ascoltato la corrispondenza con Gianluca Compagno, che si occupa da anni di Russia, con cui abbiamo approfondito sia la situazione relativa al coronavirus nella Federazione Russa, sia alcune rivolte che ci sono state nei giorni scorsi in Ossetia settentrionale, rivolte che chiedevano pane e sussidi del governo per rispondere alla crisi economica dovuta al virus. Noi ci avviamo verso la fine di questa mattinata, ancora un po' di musica prima dei saluti conclusivi. Questo è Take Me Home di John Denver.
Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place. Teardrop in my eye, country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, country roads. I hear her voice in the morning. Been home yet.